Primo Moroni nacque a Milano il 17 giugno del 1936 da Francesco e da Marina Bindi in una famiglia toscana di origine contadina di fede monarchica emigrata a Milano negli anni 30. Fu tante cose, tale quale intellettuale, innovatore culturale, ballerino, cameriere, scrittore e libraio. La sua carriera scolastica si è interrotta anzitempo in una scuola di avviamento professionale, nella quale si era distinto per indipendenza di giudizio e scarsa disciplina. Moroni si cimentò prima come addestratore di cani e poi come cameriere nella trattoria e nel ristorante del padre. Frequentando i locali notturni, scoprendo la passione e l'inclinazione per il ballo, iniziò a studiare danza classica. Nell'inverno del 71 Moroni aprì la libreria Calusca nel quartiere ticinese. Fin lì area di insediamenti artigiani e di piccola malavita che nei primi anni 70 si andava caratterizzando per la presenza di nuovi esercizi e soggetti. La libreria divenne un punto di riferimento nazionale per la diffusione delle pubblicazioni dei movimenti di estrema sinistra, un luogo di incontro per militanti e insegnanti e di riperimento di materiali sulla storia del movimento operaio e socialista. La Calusca fu anche editore. Nelle sue mura nacquero Primo Maggio, Decodere e Mille Piani. Primo Moroni scrisse diversi libri. Morì il 30 marzo nella sua Milano. Lo ricordiamo a 20 anni dalla sua morte con un viaggio che mischia le sue parole e quelle di chi l'ha conosciuto, incontrato, studiato, letto e avuto voglia di ricordarlo con noi. Apriamo le danze con Marco Filopat e la sua biografia improvvisata di Primo Moroni.
Ha una formazione da proletaria, sottoproletaria, che nel quartiere prima di Ripamonti, zona romana dove adesso abbiamo la nostra sede noi, poi nella zona del Bottonuto, che era una zona centrale negli anni 50, lui nasce nel 1936, al Bottonuto, che era un quartiere che adesso è stato raso al suolo, molto popolare, proprio a ridosso di Piazza del Duomo. Lì c'erano le bande di strada e lui ha questa adesione alle bande di strada degli anni 50, che poi saranno base di tanti suoi racconti orali, perché lui era molto bravo a fare racconti orali. Insomma, poi nel 64 lui nel PC si forma anche politicamente alla Casa della Cultura con la Rossanda e altri intellettuali del PC di allora, che erano un po' fuoriusciti oppure erano all'interno del PC in maniera critica. Ricordo anche tipo Aldo Spinella o Franco Fortini, che erano i suoi grandi maestri, che alla Casa della Cultura facevano dei corsi e lui ci andava spesso prima. E nel 64, quando muore a Bizzone in una manifestazione pro Cuba, succede che la polizia uccide questo manifestante e lui è da quelle parti, vuole testimoniare, ma il PC, perché è in odore già di compromesso storico, tenterà di affossare la cosa. Lui strapperà la testa del PC e comincerà una sua diciamo studio fuori dall'arco parlamentare a sinistra del PC. Da allora è diventato sempre una coscienza critica, lavorerà nel mondo dell'editoria nella prima metà degli anni 60 e anche in parte della seconda metà degli anni 60, poi fonderà nel 1968 un locale che coniugherà sia il suo passato nelle bande giovanili di strada e quindi anche l'ambiente controculturale che intanto stava nascendo, i beat, i primi hippie, e anche tutto l'ambiente della politica intellettuale di sinistra, di estrema sinistra, qui di Milano. Il locale si chiamerà Sì o Sì, avrà non so quanti soci, tantissime migliaia di soci, ma sarà un posto che farà parlare molto di sé, perché stava aperto tutti i giorni e tutte le notti, proponendo spettacoli, presentazioni di libri, cabaret, organizzavano anche gite, era una roba molto grande e lui era il direttore. Nel 1969 decide di chiudere l'esperienza perché la politica poi nel 68 era arrivata. liberato finalmente, e 69 tutta la questione del conflitto sociale che si faceva sempre più aspro, decide di aprire una libreria.
Filopat ci porta al 1971 e noi invece adesso andiamo con un audio storico.
A Radio Onda d'Urto, 98 MHz in modulazione di frequenza per Milano e 106.5 per Brescia. Emittente antagonista.
Radio c'è l'estero, non c'è proprio tensione, mi piace più la radio della televisione. La radio sempre in viaggio, la tele sempre a casa.
Abbiamo sentito per telefono Primo Moroni della Calusca di Milano, con il quale abbiamo fatto una lunga chiacchierata partendo dalla storia delle radio libere e di movimento, dalla loro nascita, quindi dalla metà degli anni 70, per poi arrivare ad alcune considerazioni e riflessioni in generale sull'importanza e sulle funzioni di una radio antagonista, quale ad esempio quella che state ascoltando in questo momento, invece ai nostri giorni. Ora questa lunga chiacchierata ve la andiamo a proporre. Come momento di riflessione generale che rilanciamo da queste frequenze rispetto appunto alla funzione, all'importanza e al ruolo di una radio antagonista e di movimento, quale vorrà essere appunto Radio Onda d'Urto. Ricordiamo 98 MHz per Milano e 106.5 per Brescia. Buon ascolto.
Le radio sono più libere, le tele sono private, private sì, di libertà, da chi se le comprate, la tele dello Stato, che cosa di partito, qui faccio l'oratore, non ha mai divertito, le radio sono più libere.
Ma insomma, si può fare una collocazione della nascita delle radio autogestite, libere, comunque vengano definite, perché c'è stata un po' di confusione tra gli anni 70, perché erano radio libere anche quelle, diciamo, commerciali, come Radio Milano Internazionale, simili, in realtà poi si usò più opportunamente il termine radio autogestite o radio di movimento. Nel caso milanese credo che la prima esperienza importante sia stata quella di Radio Popolare, che nasceva da un'evoluzione di Radio Milano, da una scissione, evoluzione di Radio Milano Internazionale, che venne seguita immediatamente da Canale 96, che prima era in via MacMahon e poi successivamente in via Pantano. Ci fu un tentativo di radio dell'autonomia durato un qualche tempo in via San Rocco, che era la radio Blackout, e ci fu anche una radio a carattere libertario all'interno del centro sociale di Un Cavallo, che era Radio Specchio Rosso, che non durò molto peraltro. Come collocazione storica si può dire che le radio sono una progressiva conquista di strumenti di comunicazione contro il sistema dei media, del potere sostanzialmente, che ha un'origine che parte all'inizio degli anni 60 con la conquista del ciclo stile, se vorrei usare un termine così piccolo, passa alla conquista delle offset, a produrre una quantità enorme di riviste autogestite sia a carattere politico che a carattere underground o dell'area della controcultura, arriva a produrre case editrici proprie, arriva a produrre almeno 3-4 quotidiani, il Manifesto quotidiano, quello che dura ancora oggi, Lotta Continua quotidiano, il quotidiano dei lavoratori legato alla Guardia Operaia e anche un quotidiano Ottobre dei marxisti leninisti. Quindi una rincorsa conflittuale ininterrotta ad occupare gli stessi spazi di comunicazione del potere, elaborando tutta una teoria estremamente complessa e articolata legata al concetto di comunicazione antagonista, non esente da contraddizioni interne. C'è una, mi permetto, essendo anche un libero, di fare un riferimento di tipo bibliografico, c'è un magnifico libro del 1972 di Hans Magnus Enzensberger, che è uno straordinario compagno intellettuale e a quel tempo legato ai movimenti, oggi un po' più intellettuale isolato, si chiama Palaver, delle edizioni Politecnico Einaudi, che in qualche modo narra un po' questa storia e questa contraddizione dell'acquisire strumenti di comunicazione, mezzi del comunicare propri, autogestiti, da contrapporre alla sfera potente della mistificazione e pacificazione dei media del potere. e quindi con un percorso ininterrotto che a un certo punto inesorabilmente si incrocia anche con lo strumento radiofonico. Siamo partiti dal Circolo Stile, siamo arrivati alle case editrici, ai quotidiani autogestiti, e si incontra con le radio, con il movimento delle radio, che saranno Città Futura a Roma, così come Radio Popolare a Milano, saranno straordinarie nell'esperienza radicale immediatamente repressa e distrutta di Radio Alice a Bologna, di cui esiste tutta la cronaca dello sgombero violento nel libro Alice e il Diavolo delle edizioni Alba Voglio, che è un po' la radio del Movimento 77.
Primo Moroni ai nostri microfoni un bel po' di anni fa, era il 1995, ragiona sulle radio libere, il nostro viaggio nel ricordo di Primo a 20 anni dalla sua morte, continua con Tiziana Villani.
Ciao a tutti, un po' difficile sintetizzare una figura poliedrica come quella di Primo, insomma, che è stato non solo su Milano ma in tutta Italia un connettore di reti sociali, amicali, politiche davvero prezioso, un intellettuale raffinato, ci terrei a sottolineare questo perché molti scordano che nel suo percorso, che è un percorso eretico, eccentrico, c'è un'intellettualità curiosa, attenta, che è stata capace di innervare tante cose negli anni 90, quando un po' tutti ci siamo raccolti attorno a lui dopo, insomma, un lungo periodo italiano di grandi difficoltà, nascevano nuovamente riviste, iniziative, e Primo era in grado di interpretarle, di coltivarle e di mettere in relazione pensieri e percorsi molto diversi tra loro.
In che anno l'hai conosciuto?
Allora, io l'ho conosciuto, credo, intorno, allora, fine anni 80, inizialmente, in maniera un po' più continuativa inizio anni 90, quando fondiamo Mille Piani come rivista, come laboratorio, e quando lui fa parte di Mille Piani e ne è uno dei fondatori, e insieme iniziamo un po' a raccogliere un'idea, un progetto, insomma, di costruire un laboratorio che fosse al contempo di pensiero critico, pensavamo ai francesi in quel momento un po' dimenticati, Deleuze e Guattari, ma anche alla scuola francofortese, anche alle inchieste.
Diverse riviste a cui lavorò e collaborò Primo Moroni, c'era anche la rivista Primo Maggio, che vedeva tra gli altri Sergio Bologna, che è con noi al telefono. Ciao Sergio.
Ciao.
Avete fatto uscire anche un numero speciale in ricordo di Primo Moroni, proprio di Primo Maggio, ma prima di arrivare a questo numero ti chiederei che cosa ha significato per te, per Milano, per l'Italia, quella redazione e quel lavoro di Primo Maggio?
Ma diciamo, non ci eravamo accorti subito di svolgere un ruolo che poi ha avuto un certo peso, almeno diciamo nell'aver anticipato due temi che poi sarebbero diventati centrali, quando ormai la rivista tra l'altro era anche già chiusa, è stata aperta nel 1973 e poi è stata chiusa nell'88. C'è tante cose, però insomma avevamo individuato alcune cose che sarebbero diventate importanti ai giorni nostri. Una, la finanziarizzazione dell'economia, e l'avevamo più o meno individuata in questo gruppo di ricerca, di lavoro, di scritti che si ricorda come il gruppo Moneta di Primo Maggio, no? E l'altra invece è l'importanza della logistica, insomma, dei trasporti merci, eccetera. Poi ci pigliavano un po' tutti in giro su questa cosa qua, e invece evidentemente
avevate colto nel segno.
Avevamo colto nel segno, anche aiutati moltissimo naturalmente dai compagni portuali, dai compagni che lavoravano come facchini nei magazzini, dai compagni che facevano i camionisti, insomma, cioè è chiaro che queste cose qua li capisci quando fai l'inchiesta operaia, diciamo, no? Capisci qualcosa sta succedendo, anche se nessuno ne parla, i giornali avrebbero aspettato 30 anni a parlarne, però tu sei a contatto stretto, diretto, insomma, con la gente che lavora, ti accorgi che stanno succedendo delle cose, insomma. Quindi, diciamo, non è che è stato merito nostro, è stato, sì, merito nostro nel aver saputo cogliere i messaggi che ci lanciavano, insomma, i proletari che stavano dentro queste catene di fornitura, insomma, perché bene o male, il primo maggio era una rivista di storia, era nata come una rivista di storia, poi certo abbiamo affrontato moltissime altre problematiche, ma sostanzialmente il concetto di fondo era quello di dire la storia dell'oggi è quella che ci aiuta a capire la storia di ieri e viceversa. E quindi il modo migliore, insomma, per rimettere fuori il naso dopo tantissimi anni era quello di stare dentro un organismo, dentro un'istituzione che si occupa di storie come quella della Fondazione Amiche Dei.
Per Sandrone Dazieri, un ricordo?
Cavolo, sono tanti ricordi con Primo. Beh, è anche difficile, francamente, perché sai che sono quelle persone, Primo era una di quelle persone che a un certo punto scoprivi che era nella tua vita e non sai neanche da dove cominciava. No, allora, questa è la prima volta che ho sentito parlare di lui, perché ero 20 anni, credo, e una mia amica mi regalò un libro dicendo che gliel'aveva consigliato Primo Moroni, che era adatto per quelli come me. Il libro era Anna Esnin, e non mi ricordo quale di Anna Esnin, ma era una storia abbastanza erotica. E ho cominciato a frequentare la Calusca, come penso tutti, e ho conosciuto quest'uomo, era veramente, come dire, era strano, perché non era il militante, il vecchio militante, era una persona che aveva un sacco di interessi, aveva fatto il ballerino, aveva fatto un sacco di cose, ed era simpatico, estremamente simpatico, e ci facevo delle ghignate micidiali. Me lo ricordo proprio nell'ultimo periodo anche della sua vita, quando lo vedevo lì nella nuova Calusca, diciamo così, che stava già non benissimo, e però era ancora super, super brillante. E tutte le volte che vedo sono momenti come questo, oppure momenti di divisione, di scazzo, di casino all'interno dei movimenti, dei centri sociali o del G8, tutte queste cose qui, penso che mi sarebbe piaciuto sentire che cosa ne pensava lui, perché aveva sempre qualcosa da dire, aveva sempre una visione molto chiara del mondo.
Tu hai anche un ricordo di Primo legato anche alla tua militanza col Centro Sociale Leoncavallo, un po' ritornando a quello che dicevi sul finire della prima domanda?
Ma diciamo che il Primo e Leoncavallo non andavano tanto d'accordo, aveva una visione del mondo completamente diversa. Diciamo che Leo in quel periodo aveva una struttura leninista, diciamo così, era leninista, comunque diciamo un po' diversa da come lui intendeva il mondo, tant'è che era molto più legato a Conchetta e ad altri centri sociali che a Leo. Non è che non ci venisse, non è che non facessimo cose assieme, ma era un'altra cosa. Io lo frequentavo, però io sono sempre stato un po' un cane sciolto, per cui era più facile che lo trovassi in Calusco o in Conchetta che in Leoncavallo, dove io andavo spesso. Quindi mi ricordo delle serate notevoli proprio là, ma su Leoncavallo c'erano veramente discussioni, e diciamo che dentro Leo in quel periodo qualcuno pensava che lui fosse troppo morbido e Primo pensava che qualcuno del suo cavallo fosse troppo deficiente, e probabilmente aveva ragione Primo comunque.
Grazie mille Sandrone.
Figurati.
A presto. Primo Moroni, no. Secondo il ricordo, lo sguardo, l'osservazione di Frank Cimini.
Ciao.
Se dovessi descrivere con poche parole Primo Moroni, che cosa ci diresti?
Ma innanzitutto mi emoziono, perché è stata, voglio dire, è stata una figura leggendaria. Innanzitutto dal lato umano, una persona di una altruismo e di una generosità infinite, e, e poi dal punto di vista politico, dal punto di vista politico sicuramente un sovversivo di razza, è uno dei, per me uno dei personaggi chiave della storia della, dell'antagonismo nel, nel Novecento, ecco.
Secondo te Milano sarebbe diversa se Primo Moroni non fosse morto 20 anni fa?
Secondo me purtroppo non sarebbe granché diversa, però se Primo fosse ancora oggi tra noi sarebbe stato bello trovare il modo di limitare i danni, perché questo si tratta, insieme a lui. Credo che purtroppo bisogna riconoscere che sarà innestato, già quando Primo era in vita, un processo politico e sociale irreversibile contro cui c'è stato poco da fare e di cui ancora oggi non si riesce, non si riesce a capire cosa fare.
Canto per te, che mi viene a sentire. Suono per te, che non mi vuoi capire. Rido per te, che non sai sognare.
Lo speciale di Radio Onda d'Urto in memoria di Primo Moroni, morto il 30 marzo 1998. Diverse voci a 20 anni dalla scomparsa di Primo che si mescolano con le sue a formare un ricordo.
Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Demetrio Stratos e i suoi Area in Gioia e Rivoluzione. Demetrio Stratos è stato uno dei tanti personaggi della cultura milanese che ha avuto a che fare con Primo Moroni e noi lo sentiamo, ascoltiamo cantare in questo speciale a Primo dedicato. Nel nostro viaggio del ricordo mancano ancora l'archivio Primo Moroni e il centro sociale Conchetta a fine brano. Un altro audio dannata, Primo Moroni, socialisti, Demetrio Stratos.
Allora, la questione è questa, da mezzanotte e forse da mezzogiorno di domani, tutti quelli che sono qua sono delinquenti, illeciti, illegali. Il problema di fondo è questo, a poche centinaia di metri da qui c'è un concerto organizzato dai socialisti, c'è un concerto organizzato da Giusti, Giusti è un vecchio picchiatore del Movimento Lavoratori per il Socialismo, un figlio di puttana che si è venduto al potere. Allora, Demetrio Stratos era un mio carissimo amico, un compagno, cresciuto nell'autonomia, nei movimenti, contro i poteri, contro i partiti. Non possono questi figli di puttani appropriarsi della memoria di Demetrio Stratos. Non possono. Non ce n'è per nessuno. E non è un problema di essere compagni o non compagni, è il problema di essere soggetti, antagonisti, fuori dal sistema, fuori dalla merce, fuori dall'eroina, fuori dalla polizia, fuori dalla merda. E Giusti, i socialisti e molti altri sono merda. Allora il problema di fondo non è tanto quello di pigliarsi per il culo. Domani questa manifestazione è illegale. Non si tratta di mettere in discussione il corpo, di fare lo scontro, l'apocalisse, queste stronzate. Domani è reggere questa situazione, reggerla con intelligenza, un'intelligenza che abbiamo superiore a quella che hanno loro, costantemente. Sì, certo, superiore a quella che hanno loro, ma non è il problema che il leone cavallo venga distrutto, perché si può ricostruire ogni volta, però non si può farlo distruggere e reggerlo fino in fondo con un scontro radicale senza condizioni, con niente. E dalla radicalità senza condizioni si possono ottenere vantaggi, vittorie o sconfitte, ma però senza radicalità non si ottengono vittorie.
20 anni senza Primo. Con noi, per ricordare la figura di Primo Moroni, Tommaso Spazzali, appunto dell'archivio Primo Moroni. Ciao Tommaso.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sono passati 20 anni dal 30 marzo del 1998, quando Primo si è spento. Tu, insieme ad altri compagni e compagne, tenete la memoria alta di Primo, lavorando, implementando all'archivio da lui costruito, l'archivio Primo Moroni. Che cosa è stato, secondo te, per Milano e per i movimenti antagonisti Primo Moroni?
Domanda impegnativa. E Primo è stato una figura molto importante per Milano e non solo. Lui ha saputo innanzitutto tenere, fungere da punto di riferimento per una enorme quantità di situazioni, contesti, varie declinazioni che i movimenti e vari gruppi si davano, che hanno ruotato attorno alla libreria e che, dove hanno sempre trovato un luogo accogliente, disponibile e neutrale. Diciamo che forse non è abbastanza chiaro a tutti che non era ovunque così, ecco, diciamo, sono stati anni molto vivaci, molto forti, ci sono stati però anche attraversati da grosse tensioni, ecco, quindi Primo innanzitutto ha fatto, come dire, un lavoro di collante, ecco, quantomeno per la comunicazione. È stato poi un grandioso animatore culturale e politico, nell'organizzare, come dire, iniziative, dibattiti, confronti legati al presente e alle lotte del presente. E poi è stato direttamente un osservatore della città, delle sue trasformazioni, si dice un antropologo urbano, è uno degli attributi che gli si dà. Insomma, è stata una figura molto importante nella storia recente di Milano, in particolare, però, ripeto, non solo. Ecco.
Che cos'era Calusca, la libreria Calusca?
La libreria Calusca è la libreria che Primo ha fondato. E che ha fondato inizialmente nel vicolo Calusca, poi ha cambiato diverse sedi fino ad approdare nel 92 in quello che era ed è il centro sociale Conchetta, Cox 18. ed è stato il posto dove Primo ha svolto la gran parte delle sue attività, ecco, diciamo, è stato una delle sue espressioni più forti, ecco, la libreria e Primo sono un tutt'uno, sono state un... E se vuoi, l'approdare nel 92 all'interno di un centro sociale in qualche modo testimonia anche la sua volontà di confrontarsi con dei contesti diversi, affini e vicini, ma diversi, cioè era chiaro che lì c'era un gap generazionale, culturale, di modo di fare, eccetera, eppure ancora lì lui dice no, questa cosa qua va conosciuta, va capita, bisogna scambiarsi delle cose e quindi è stato per lui del tutto naturale entrare e portare la libreria all'interno del centro sociale.
Un rapporto speciale di Primo Moroni con il centro sociale Conchetta a Cox 18, dove a un certo punto delle peregrinazioni della libreria Calusca, la Calusca ha trovato anche casa. Con noi Paolo del centro sociale Cox 18. Ciao Paolo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Qual è stato il rapporto tra Primo e voi di Conchetta?
È stato un rapporto che è nato in una maniera piuttosto così silenziosa, nel senso che non abbiamo fatto tanti proclami nell'iniziare questa cosa, perché c'erano delle grandi differenze nella storia di Primo Moroni della Calusca, che peraltro abbiamo seguito perché alcuni di noi, dei primi occupanti, evidentemente frequentavano dal tempi di UT Comintaminazioni nella prima Calusca, dove ti ospitava una piccola distribuzione punk, quindi noi, i primi fondatori di Cox 18, conoscevamo poi l'altra edizione, diciamo così, in piazza Sant'Eustorgio, dove si organizzavano diverse iniziative anche all'esterno, di cui c'è un sacco di materiale video, un sacco di materiale che stiamo tra l'altro per riorganizzare. Nacque quando Primo non poté più tenere aperta la libreria del Punto di Sant'Eustorgio, nacque questa cosa di ospitarla in Conchetta. Conchetta era uno spazio un po' diverso da quello che è adesso e quello che poi diventò già con la presenza della libreria. Gli spazi erano suddivisi diversamente, quindi abbiamo ritagliato due spazietti, due stanze, e lì è cominciata la prima iniziativa con Primo Moroni presente in Conchetta. Non siamo stati mai veramente molto semplici, allineati quasi a nulla, siamo sempre stati vissuti probabilmente sempre un po' come controcorrente, sempre con uno sguardo a mezza strada tra il personale e il politico, come dicevano quelli della sua generazione, e quello che sta succedendo intorno a noi. La sensazione di protagonismo di quello che si sta facendo, cioè con Primo hanno fatto libri tutti, per esempio Primo ha fatto scrivere libri agli amanti delle canne di marijuana e agli amanti del Milan, dei tifosi del calcio, come a intellettuali di primo ordine, eccetera. Questa cosa qui, questa possibilità comunque dignitosa di mettere in campo la propria forza, la propria partecipazione sociale e politica, non sentirsi soli in questo abbraccio grande, che non è soltanto con una persona ma un ambito collettivo. Per questo ribadisco che Primo faceva parte del collettivo di Cox 18, veniva alle riunioni e qualche volta non è stato semplice, qualche volta sono volate parole grosse, qualche volta sono volate parole grosse nel senso di differenze che poi sono state appianate nella pratica. È sempre stato un rapporto molto ricco. Contraddizioni forse, chi non le ha avute, le differenze più che le contraddizioni. Ricordo insieme a lui di aver condiviso una discussione sulla ricchezza della differenza, in un momento in cui magari negli anni 90 il circuito dei centri sociali poteva essere apparentemente più omogeneo, più simile, in realtà ci sono sempre state delle grandi differenze, vissute come ricchezza, mai come conflitto.
Chiudiamo questo speciale con un altro audio d'annata, questa volta recuperato dai nostri archivi. Un vecchio audio realizzato dalla redazione milanese di Radio Onda d'Urto, targato 1994. Un'intervista telefonica a Primo Moroni sulla radio.
Pronto, ecco, abbiamo al telefono Primo Moroni dalla libreria Calusca di Milano, dove noi sappiamo si ascolta con una certa frequenza Radio Onda d'Urto. Senti, invece un'altra questione, tu lavori anche con i compagni del centro sociale Cox 18, sì. Ecco, per quanto riguarda il modo invece in cui i mezzi di comunicazione, diciamo più istituzionali, anche di sinistra, trattano le notizie che riguardano l'attività dei centri, sì. Ecco, qual è una tua impressione?
Ma nell'ultimo periodo c'è stato un po' di corteggiamento da parte, ad esempio, di una televisione che martella ovunque nella città, che sei Milano, che arriva ovunque e vorrebbe essere presente ovunque. C'è stato dopo un po' di polemica, un ritorno di attenzione da parte di Radio Popolare, una qualche miglioramento del rapporto con i mezzi di informazione su carta, come i giornali. Credo per larga parte determinate dalla grande manifestazione del 23, che ha sorprendentemente facilitato ad esempio la disponibilità di una quantità di giornalisti a pubblicare, a dare spazio ai programmi, alle iniziative dei centri sociali. Non che lo facessero prima, lo facevano, mi sembra con minore attenzione. Certamente non esiste una comunicazione così dispiegata come fare di Onda d'Urto per i contenuti e per le caratteristiche delle attività di centri sociali, però insomma non mi sembra un periodo di quelli peggiori questo qua per i centri sociali milanesi, perlomeno in quanto attenzione dei mezzi di comunicazione, o escludendone alcuni che possono essere giornali di feltri però per quelli che normalmente lo danno, c'è questa cosa su cui bisogna riflettere, di questa presenza ingombrante, costante, ininterrotta, non so se avviene anche nei centri sociali, ma qui è avvenuto con una certa frequenza, di questa televisione che vorrebbe quasi coinvolgere in meccanismi di gestione di parte di trasmissione i centri sociali. Credo che sia in una fase sperimentale, che abbia assunto decine e decine e decine di redattori con contratti a termine e con stipendi molto bassi, questi saranno da fare. E per adesso è un ritmo piuttosto agile e non taglia i servizi. Però questa qui è un fenomeno così particolare che si sta determinando in questa città. Per il resto non mi sembra che ci siano novità particolari nel campo dell'informazione.
Il nostro viaggio nel ricordo di Primo Moroni a 20 anni dalla sua morte si chiude così. Ringraziamo gli ospiti che hanno deciso con noi di ricordare Primo, e un ringraziamento a tutte voi e a tutti voi.
E sogni sempre come me. Oh man.